Allora stiamo facendo una memoria particolare del formulario della Vergine Maria, che è Maria immagine e madre della Chiesa. Questo titolo della Vergine Maria è stato molto messo in evidenza da Papa Francesco, tanto che ha reso obbligatoria la memoria di Maria, madre della Chiesa, il lunedì dopo Pentecoste. Ed è molto significativo, come tante cose che fa il Papa, che sembrano delle cose un po' così, che capitano a caso, lui non fa mai niente a caso. Il titolo di Maria, Madre di Dio, era dei primi secoli perché ci si chiedeva come mai, com'era possibile che Dio si potesse fare uomo, che Cristo fosse vero Dio e vero uomo. Per cui i cristiani lo vivevano, però non sapevano dirlo agli altri com'era possibile e non sapevano manco loro com'era possibile. E quindi hanno tirato fuori sinteticamente questo titolo di Maria, Madre di Dio, perché dicevano: Gesù è veramente uomo, vero uomo, perché è nato da una donna. Ed è veramente Dio perché è nato da una vergine, cioè senza l'intervento di un uomo. E penso che il Papa voglia sottolineare invece il titolo di Maria, Madre della Chiesa, perché adesso ci si chiede com'è possibile che degli uomini siano figli di Dio, che degli uomini siano santi, che gli uomini in tutta la loro piccolezza, anche meschinità, anche è possibile che siano santi, è possibile che siano figli. E allora, come per Cristo, veramente Gesù è nato da donna e anche noi siamo nati da una donna, e anche noi però nasciamo da una vergine. E dobbiamo rinascere da una vergine che è la Chiesa, di cui Maria è immagine. E noi siamo qua, è un posto bellissimo, qui il giorno in cui abbiamo celebrato veramente l'ultima messa di Chiara, dove si legge: voi siete la luce del mondo. È veramente quella parola profetica. A distanza di 8 anni diciamo che sempre meglio si vede questa cosa qua: voi siete la luce del mondo, non solo Chiara. Ed è qui che, ed è un posto bellissimo, ma non è questo che fa la differenza. Noi forse con questo coronavirus ce ne accorgiamo meglio, forse. Noi, quando Chiara veniva qui la gente, a un certo momento nei colloqui tra di noi dicevano: questi vengono tutti, pregano per me, dicono che pregano per me, insomma, sono contento. Cioè, ma dove sta scritto che io devo morire per prima? Ed è così. Cioè, qui siamo tutti malati terminali. Cioè, un figlio d'uomo genera un malato terminale. Noi, per quanto gli diamo sta vita ai nostri figli, alla fine gli possiamo dare pure il massimo, come Roberto e Maria Anselma gli hanno dato il massimo, ma alla fine arriviamo qui, in questo posto bellissimo, che Roberto e Maria Anselma si sono preparati in decine di anni, ed arriva un malato terminale. Capite? Cioè, il massimo che gli possiamo dare ai figli è questa cosa. Un figlio di uomo genera un figlio d'uomo, punto. E cos'è che ha fatto qua la differenza? Perché questo posto per noi è il paradiso, non perché è più bello di altri, ce ne sono altri più bel, bello questo, ma più belli ce ne sono. Cos'è che fa la differenza? Perché per noi è il paradiso questo? Perché noi abbiamo visto qualcos'altro. Dentro questo mondo abbiamo visto un volto. abbiamo riconosciuto quella, la sofferenza. Noi siamo malati terminali e certe volte guariamo con la malattia. Certe volte. Tutte le volte guariamo per la malattia di altri. Il Venerdì Santo, quando si legge questo Vangelo, si legge: dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi godiamo adesso di questo, della vita che ci abita, perché questa vita è stata partorita nella sofferenza delle stanze dell'ospedale, in alcune sale parto, in alcune stanze, su alcuni letti, nel vicolo di certe incomprensioni, di certi tradimenti che Enrico e Chiara hanno vissuto, abbiamo vissuto insieme. Da quel parto noi nasciamo, da quel parto virginale, e questi avevano una vita che non era la loro, era la vita che gli aveva dato la Santa Madre Vergine Chiesa, che non dipende dagli uomini, è dono di Dio, come dono di Dio la vita biologica, e dono anche la vita eterna, quella che noi godiamo adesso e che ci fa godere che tutta sto posto, sto panorama, sta cosa, è bello perché ci fa vedere un volto. Quelle Eucaristie che noi abbiamo vissuto qui era perché nelle cose di questo mondo noi abbiamo riconosciuto il volto. Siamo stati coinvolti, abbiamo riconosciuto il volto di Cristo amato dal Padre. E noi siamo stati inseriti, immersi in questa vita. Questa è la differenza. Non è solo un posto suggestivo questo. Questa è una porta ormai. E questo è... E la Madre di Dio, poi vi siete mai chiesti come mai, vedete bene le orecchie, come mai la Vergine Maria non gli è apparso mai il risorto? Cioè è apparso a tutti, tranne che la Vergine Maria. Sparisce la Vergine Maria qui sotto la croce e riappare nel Cenacolo. Ci sono i Vangeli apocrifi, che quindi non sono canonici, che dicono che Cristo è apparso in segreto alla Vergine Maria prima che apparisse agli altri, e nella fantasia popolare ci sono questi episodi, e qualcuno dice, quelli più recenti dicono, non è apparso alla Vergine Maria perché sennò dopo non sarebbe stato un testimone autorevole, perché era di parte, siccome era la madre, voleva pubblicizzare un po' il figlio, allora quindi diceva, poi quello dice che è risorto e allora non va bene. E allora invece qui c'è un significato molto più profondo. La Vergine Maria è una donna esigente, come tutte le donne. E quindi quella aveva perso suo figlio, la Vergine Maria, su quella croce, credendo ancora alle promesse di Cristo. Quindi lei non si accontenta. È una donna esigente, non è come Eva, questa donnetta un po'... stupidina che non si accontenta mai, ma delle cose, tanto che alla fine va a prendersi delle cose che non dovrebbe prendersi e rovina una relazione. La Vergine Maria non si accontenta, non si va a prendere il cadaverino da piangere come le altre donne. E infatti a lei non sono rivolte quelle parole: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Lei vuole il figlio suo vivente, lo rivuole, le promesse che gli ha fatto l'angelo per lei sono ancora vere, e non vuole un cadavere, vuole il figlio suo vivente. E com'è che lei lo riavrà questo figlio vivente? Quando lo riavrà? Lo riavrà proprio qui, nel Cenacolo, a Pentecoste. Lei vede la vita del figlio nella vita dei suoi discepoli. La vede in Pietro, la vede in Giovanni, tanto che dopo negli Atti degli Apostoli si prendono alcuni di questi e si segue la loro vita. E Pietro fa le stesse cose che faceva Gesù. vivono di quella vita che aveva vissuto Cristo. E che vita è questa? In cui uno vive non più per se stesso, perché ha una vita che deve difendere, ma vive per l'altro. Pietro vive perché esiste Cristo e perché esiste la Vergine Maria che gli ha partorito Cristo. E questa è la vita che noi abbiamo visto. Io vivo perché tu vivi. Quando Chiara dirà nella testimonianza di Maria Grazia Letizia, dirà: ah, io voglio dire a tutte quelle mamme che noi siamo mamme, siamo comunque madri. Ed è così, cioè questa è una sintesi di quello che noi abbiamo vissuto con Daniela, con gli altri, in quella stanza, insomma, in quel parto di Maria Grazia Letizia. Cioè Chiara è Chiara perché esiste Maria Grazia Letizia. Io ci sono perché tu ci sei. Io vivo perché tu vivi. E vive in una gratitudine reciproca. Quando a Međugorje va detto Chiara, no? Voi ringraziate noi, ma siamo noi che ringraziamo voi. Se stiamo stupidi ci montiamo la testa, no? Diceva questo. No, questi è proprio, sta descrivendo come funziona la vita eterna. Io vivo perché tu vivi. In paradiso, nella Trinità, si vive così. Io sono figlio perché tu sei padre e tu sei padre perché io sono figlio. Io ci sono perché tu ci sei. Questa è la vita, e vivere così è vitale. Chiara, se si può immaginare un dialogo con Maria Grazia e Letizia, era figlia mia, è la figlia che la ringrazia, dice: mamma, ti ringrazio che mi hai fatto nascere, che mi hai aspettato, comunque. E Chiara ripeterebbe, come ha detto a noi: tu ringrazi me, ma io ringrazio te che mi hai reso madre. Io non sarei se tu non fossi. Capite questa cosa? Capite che per noi cristiani l'unità non è una roba che ci dobbiamo mettere insieme, uniamoci, fratelli. Quello lo fanno i lupi quando a caccia, capito? È un'altra cosa. Noi abbiamo una vita, noi siamo dentro un corpo, la Vergine Maria ha partorito il corpo di Cristo, quindi siamo membra gli uni degli altri, vuol dire che io sono perché tu sei cuore. Io esisto perché esisti tu che sei il cuore, io esisto perché tu sei il fegato. È vitale per me che tu esista. Io non sarei se tu non fossi. Noi viviamo, diceva bene un autore di quelli che ho studiato, un russo che dice, sintetizza bene, tu es ergo sum, che è la parafrasi di Cartesio, che invece noi siamo belli imbevuti, cogito ergo sum, io penso e quindi sono, e bravo, e stai solo come un cretino. E invece per un cristiano è io sono perché tu sei. Tu es, prima l'altro, precedenza all'altro, precedenza, noi ci prendete per cretini perché ci consultiamo sempre, perché uno non fa un passo senza un altro. Chiara veniva, quando qualcuno gli chiedeva, vieni a cena, devo chiedere Enrico. Ma perché per noi questa era la vita. Non è che si faceva la democrazia, si campava, capito? Avevamo imparato a campare così, da questi, dai piccoli avevamo imparato così. Questa è la vita che noi abbiamo visto, che vi stiamo consegnando. E questa vita nasce nella relazione, non si può pensare stacca sta cosa e non esiste l'altro, è così, ma fratelli miei, io sto qua perché c'è Roberto che ha detto di sì alla vita di Chiara. Ha detto di sì prima d'Anselma, io sto qua perché esiste Daniela, che non si è tirata indietro in certe cose. E Daniela non si è tirata indietro in certe cose perché c'era Massimiliano, ma ce l'ho qua tutto in fila. Perché c'era Massimiliano che la sosteneva. Questa è la vita, quando ci scopriamo legati l'uno all'altro. Perché è così. Siamo membri gli uni degli altri. L'unità non ce la costruiamo noi, l'unità è data dal fatto che noi stiamo nel corpo di Cristo. E non è pensabile vivere senza l'altro. Io vorrei, se Daniela vuole gli slogan, no? Proprio che slogan di quest'anno, tu es ergo sum. Io sono perché tu sei. E quindi è mortale escludere qualcuno. È mortale desiderare che qualcuno non ci sia. È mortale pensare di farcela da solo. Il Covid ce l'ha fatto vedere, è bellissima sta cosa. Vi rendete conto come siamo, com'è profetica sta cosa? Noi pensavamo che fosse il corpo di Cristo che ci nutriva. E non basta. Il pane non basta. Il corpo di Cristo ci dà via. E il corpo di Cristo erano le relazioni. È nel corpo di Cristo che è la Chiesa che si fa corpo. Il pane. E tutte e due stanno insieme, non si possono separare. Il vescovo di Pinerolo lo ha scoperto passando per la rianimazione del Covid. Perché lui è passato dalla morte alla vita. Ha capito che la vita era questo, erano le relazioni. Vi ritorna nel cuore qualcosa? Vi ricordate che cosa avete sperimentato qui? Ve lo ricordate? Quando vi siete trovati uniti e non vi conoscevate nemmeno. Che bello che è il mondo. Allora davvero che il Signore, Chiara ci teneva tantissimo all'Eucaristia che facevamo qui, no? Proprio perché era questo. E noi prendevamo la vita di Dio. Allora davvero che il Signore ci faccia grazia. Non c'è, non vi preoccupate, insomma. È un dono che ci supera enormemente. Ed è normale che non ci capiamo niente. La vita prima si vive e poi si capisce. Allora facciamo questa Eucaristia, vediamo che qua, in questo pane che adesso consacreremo, noi riconosciamo un volto. E questo grazie a Chiara, Enrico, a delle relazioni.